Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
88% of the workweek is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Ciao a tutti, popolo di Star Trek, io sono il direttore Jaret e vi do il benvenuto su Talking Trek. In mia compagnia quest'oggi non abbiamo Sofia, ma abbiamo il presidente dell'Associazione Nazionale Cartoon Coverland, ovvero Daniele Colantoni, e la voce di Nog, la voce di Harry Kim, la voce di Travis Mayweather, la voce di Spock nel Calvinverso, ma soprattutto la voce del Capitano Saru, Alessio Cigliano.
Buonasera, ragazzi. Ciao, come state?
Torniamo da due ore di lavoro.
Vabbè, questo è, si fa dopo, questo è un dopo lavoro, un crawl, va bene, ci siamo.
Grazie Alessio soprattutto di essere qui con noi, è sempre un onore. Io, siccome non sono abituati a vedermi il popolo di Star Trek, come dice Jaret, approfitto per salutare tutti loro. In realtà io faccio uno scoop, in realtà io sono Sofia, perché non sapevate che Sofia era una Trill e ha cambiato simbionte. Mi dispiace per Jaret che è il fidanzato, però adesso abbiamo stabilito solo rapporti platonici. No, sto scherzando. Chi non mi conosce, vabbè, Daniele Colantoni, insomma, come mi hai anticipato, presidente della nostra associazione Cartoon Coverland, che tratta una materia crossover che ha vissuto anche Alessio, ma poi dopo toccheremo l'argomento, quindi un saluto a tutti quanti voi.
Beh, io direi
a te, a Jaret.
Io direi che è un piacere averti, sia tu Daniele che Alessio, e visto che abbiamo già innumerevoli spettatori collegati con noi, direi di salutarli velocemente per poi cominciare questa splendida intervista, anche perché abbiamo un'ora di tempo e quindi dobbiamo stringere. Saluto il Capitano Pike, ecco, già abbiamo un attore di Star Trek che ci viene a seguire. Poi abbiamo Assunta Viviani, che vedi Daniele, sei diventato Sofia, dice buonasera Jared, Sofia e Alessio, buon giovedì. Poi abbiamo Will and Models, dice Riccardo, sera niente live alle ore 23.30, perché di solito è quello l'orario in cui noi andiamo in onda, siamo molto marzullo, diciamo, siamo molto esatto. Popolo della notte. Poi abbiamo Stefano Ancis che ci dice buonasera ragazzi, oggi eccezionalmente in dolce compagnia davanti ad una tazza di tè. Non è lei. Poi abbiamo Gaetano Menna, poi abbiamo Daria Quercia, poi abbiamo Gianfranco Giaffi Bertiboni, che lascio senza
Giaffi. Grandissimi. Il nostro video.
Poi Assunta si corregge e dice Alessio e Daniele, perché Sofia non c'è.
No.
E poi abbiamo Mauro.
Ti preferiscono Sofia, lo capisco, è naturale.
Credono, dobbiamo fare.
Diretta al maschile oggi. Poi abbiamo Mauro Vallanti che ci manda sempre queste rime che
sono attenzione, abbiamo i poeti, Alessio. Abbiamo i poeti. Muta il giorno. Ma poco cambia, Talking Track è sempre cuccagna. C'è il maestro Alessio Cigliano, è un onore che solo noi abbiamo. Cioè, ciao a tutti. Cioè, ragazzi,
Parini si manifesta come Mauro Vallanti, e quindi benissimo, ottimo.
Esatto, cioè, non è da
tutto. Ho perso la calamita, altrimenti me l'attaccavo, però ho perso la calamita dietro e quindi non posso attaccare, ma ce l'ho.
Va bene.
Poi salutiamo gli ultimi. Facciamo subito le flash, Roberto Politi, Andrea Artoni, poi abbiamo Rosario Tortorelli, Santino Romano, Sofia, che c'è anche Sofia che ci dice buonasera bimbi bellissime, e poi abbiamo Alessandro Fiori che ci manda un saluto vulcaniano che Alessia non sa fare, perché ho sentito dire...
Padre Menda.
Eccola, ce l'ha fatta.
Che a creare sta roba, ma è
non le vedete, ma dietro c'erano le stecchette. Fantastico.
Beh, io direi che visto che abbiamo salutato tutti voi, vi invito a lasciare un like poi... se ci state seguendo su Facebook, a condividere la diretta, se invece se ci state seguendo su YouTube, like e iscrizione al canale.
Allora, come dice il nostro capitano, ogni like corrisponde ad un applauso, ed è una delle frasi più belle che posso aver ascoltato dal nostro Alessio quando fa le dirette a Radio Cigliano. Cioè, è una frase fantastica. Quindi in realtà è così. Cioè, se vogliamo dare un senso ai like, è come se immaginarli come un applauso. Quindi grande Alessio.
Ma sì, Alessio, quello che facciamo è a caccia di applausi, facciamo spettacolo, facciamo intrattenimento, e l'intrattenimento, chi sta sul palco, un pubblico moscio non va bene, deve essere un pubblico bello tosto, e quindi ogni like diventa veramente un applauso, più ne mettete e più ce ne stanno. Un saluto dalla Svizzera in auto, Antonio, speriamo che tu non abbia avuto la sfiga che ho io, che sono arrivato un minuto prima perché ho trovato bloccata tutta Roma. Vabbè, che dobbiamo fare?
Allora, c'è il mio compaesaneo, perché comunque, Antonio, ciao, un saluto a te a te in Svizzera, dalla Svizzera, perché sto anch'io in Svizzera, ma non sto a casa, non sto in auto. In genere in Svizzera non c'è mai, ce n'è poco di traffico, però ci sono zone traffico.
Io l'avevo questo, c'era niente, in Svizzera era tutto un pascolo meraviglioso, senza mai una macchina praticamente, invece esatto. No. Vabbè, speriamo che monti... sia il traffico.
Sì, esatto, solo con i monti che fanno ciao, nel senso. Ascolta, Alessio, noi allora, normalmente, come noi ci siamo già incontrati in un altro mondo parallelo, in un universo specchio, diciamo. Invece di prendere la DeLorean, noi prendiamo la Discovery, usiamo il motore a spore e trasferiamoci in un'epoca lontana, quando tu eri piccolo, eri ragazzo, e hai cominciato a pensare ad avvicinarti al mondo artistico. Quando è stato, diciamo, la fiamma che... il grande fuoco, anzi, quando è stato il grande fuoco che ti ha fatto scattare, no? Voglio lavorare con l'arte, e nel tuo caso con la voce.
Non lo so, non te lo so dire. Sicuramente era un ragazzino... non certo un ragazzino timido e introverso, anche se poi sono una persona timida e introversa, però non ero un ragazzino che stava lì da parte in disparte, non ero così. Doppiaggio conquista, perché non lo so perché nel 79, 78, 79, quando l'ho scoperto io, mi conquistava, mi affascinava, volevo assolutamente farlo, poi ci sono riuscito e questo è stata una bella fortuna. E strano mondo, no, nel quale riesci a esprimerti come riesci a esprimere emozioni, riesci a dare qualche cosa, ma senza metterci la faccia. O almeno senza mettercela visibilmente, perché poi noi ce la mettiamo e come, quando siamo al leggio è tutto uno smorfio, è tutta una faccia, però poi nella realtà dei fatti la faccia ce l'ha messa l'attore straniero che noi andiamo a doppiare. Non lo so, una passione, non avrei voluto fare altro nella vita e meno male, è andata bene.
Diciamo, molto spesso la nostra vita è quella strada che parte quando pensavamo di fare altro. quindi, questa tua risposta, che pensa, io ho anticipato a Jared, perché noi sapevo che mi avresti risposto esattamente così, un po' perché ti conosciamo, ma un po' perché conosciamo anche il mondo dei doppiatori, degli artisti come te. Spesso e volentieri è un'inclinazione, e spesso e volentieri c'è una persona timida di fondo che trova, non sempre, ma che trova, anche nei cantanti, ecco, io sto nel mondo della musica, spesso un frontman, ma non lo si sa, ma anche Freddie Mercury lo era una persona timida fuori dal palco, quindi spesso e volentieri il microfono, vedi, in questo caso è l'unico denominatore unico comune, ti fa esorcizzare quelle che possono essere le timidezze, perché ti dà il mezzo probabilmente per esprimerti, un canale.
Conosco tanti colleghi che si esprimono al leggio, c'erano alcuni che addirittura balbettavano nella vita, ma al leggio per niente. Quindi comunque è sicuramente un mezzo, un media, ma come un mezzo, un media per esprimersi il teatro, la televisione, e la radio e tutto quello che volete. E il doppiaggio nel 78-79 non lo conosceva nessuno, ma proprio nessuno, tanto che io mi informò mia madre, che sapeva che cos'era il doppiaggio, me lo disse lei che cos'era, e io già solo dalla sua descrizione impazzii. Poi ebbi la fortuna di, attraverso una persona che conoscevo, che poi andò via molto presto, ancora prima che io iniziassi a fare doppiaggio, ma di entrare in una sala di doppiaggio, di poter assistere, cosa che adesso non si può più fare, a dei turni di doppiaggio, e allora lì sì che la magia decolla e che ti viene voglia di guardare, di fare questo lavoro e basta. E, ripeto, non è per tutti così, perché ci sono dei colleghi, per esempio, che hanno fatto questo lavoro da ragazzini, come l'ho fatto io, e poi dopo hanno cambiato lavoro, un po' perché forse non sono stati in grado di fare un certo salto di qualità, ma forse anche semplicemente perché poi questa è la mia passione. Magari qualcun altro ne ha un'altra di passione e ha seguito un'altra strada, giustamente come deve essere.
E certo, no, poi tu, ecco, hai affrontato quindi i provini, i primi feedback, no? Perché poi comunque, come hai detto tu, non c'era una decisione presa a partito preso. Vado verso quella direzione, perché in quel momento, anche in quegli anni, quindi ti ricordi anche i primi provini, le prime emozioni, oddio me prenderanno?
I primi provini non ci sono stati, in effetti, perché... Sì. No, io venivo chiamato direttamente, è una cosa un po' particolare questa. Mi ha sentito un direttore, che adesso è scomparso da pochi anni, ma che ha firmato tanti cartoni animati negli anni 80, Bruno Cattaneo, mi ha sentito mentre io avevo fatto pochissima roba, veramente poca, e gli son piaciuto, mi ha messo a fare Arale e Dottor Slump, e da lì ho cominciato a lavorare a pieno ritmo, dalla mattina no perché andavo a scuola, ma dal pomeriggio alla sera per tantissimi anni. E poi lì, se sei tanto se hai qualcosa dentro da dire, da comunicare, ma soprattutto se hai veramente voglia di fare questo lavoro, ti ingegni e riesci a migliorare giorno dopo giorno, cosa che si continua a fare anche adesso, nel senso che non si smette mai di imparare. Sembra una frase fatta, sembra una stupidaggine questa, però è così, non si smette mai di imparare, si impara sempre, c'è sempre voglia di migliorare. Ogni tanto guardo un attore sullo schermo e dico, vedi che ha fatto, e adesso? Adesso come ci arrivo lì? No? E poi arrivi guidato dal direttore, attraverso, magari ci arrivi meno bene di lui, o forse riesci a eguagliare. E, ripeto, è sempre un'alchimia che si ripete giorno dopo giorno, anche dal cartone animato al documentario, fino a un film importante come può essere Star Trek.
Sì, esatto. Poi magari ci arriviamo a Star Trek. Ecco, nella tua prima, poi, essendo poi molto giovane, i personaggi che hai doppiato, adesso ti do un accenno nell'ambito cartoon, tu hai doppiato, sei la voce italiana di Kenshiro in Ken il guerriero. Ma non solo, perché poi... Esatto, no, la particolarità, nel senso, poi ci abbiamo scherzato nella nostra precedente intervista, perché tu giustamente eri, e questo è un aneddoto fantastico che ci hai raccontato, uno scoop fantastico, no, perché giustamente tu eri ragazzino, e quindi dovevi fare un omone alto 2,70 metri, o quant'era, e dovevi ingrossare la voce, no, come mi hai spiegato tu. E quindi sarebbe impossibile oggi dover fare la tua voce da ragazzino che si ingrossa. Cioè,
sempre detto che era un po' il mago pancione C, quello che usciva fuori, una voce un po' tonda, però è impossibile restituirla adesso, sarebbe qualcosa veramente di diverso. Arale e Dottor Slump è patrimonio dell'umanità, tra l'altro. la versione che ho fatto io non esiste più, perché è stato completamente ridoppiato a Milano negli anni 90, se non mi ricordo male, e quindi ogni tanto mi arriva il link di qualcuno che mi manda una puntata. Allora, quella è stata veramente la prima volta che io sono entrato dentro una sala con un personaggio, si doppiava a ciclo continuo, io ovviamente la mattina andavo a scuola, quindi avevo molti pomeriggi occupati per fare il cartone animato, perché poi non è un segreto, negli anni 80 si facevano degli strani esperimenti di soldi, legati ai soldi, per i quali un attore doppiava più personaggi all'interno dello stesso cartone animato. Quindi spesso mi capitava che magari facevo Taro, ma magari facevo l'alieno. C'erano degli alieni a forma di, posso dirlo? Forma di culo, che il cervello era un più culo che il cervello. Quando dice c'era
fatto molto detto.
E la faccia come culo, esattamente quello. Quindi facevo diverse cose, quindi mi sono catapultato immediatamente. Mi ricordo che era un maggio, e io ho già fatto delle cose, ma piccole cose, molto piccole, e poi sono da quel maggio in poi ho fatto giugno, luglio, a settembre addirittura ho zompato scuola per fare un cartone animato che chi l'ha visto, perché è molto che non lo vedo in giro, si chiamava Nino il mio amico ninja, e e per farlo ho saltato un mese di scuola praticamente, perché bisognava per forza lavorare a tre turni al giorno, e poi ho continuato, è stata una grande fortuna. Quindi non ho fatto i provini, li ho fatti dopo, e quando mi sono trovato a uno dei primi provini che ho fatto, che è stato per L'attimo fuggente, ero spaesatissimo, perché mentre i miei colleghi erano tutti abituati, perché ne avevano fatti centinaia di provini, io sono arrivato là che non sapevo che fare, cioè l'avevo fatti qualche altro provino, ma per un film così importante no. E Federnaud mi tenne 3 ore e 10 a un provino per fare una scena, per doppiare una scena, perché era molto molto attenta, diciamo, nel fare le sue distribuzioni, e fu un poi il personaggio lo fece Giorgio Borghetti, però è stato interessante perché veramente è stata la prima volta che ho dovuto fare un provino, poi ne ho fatti centinaia. Uno ieri mattina, per dirne uno.
E non, vabbè, non chiediamo per cosa, perché ovviamente sappiamo che nel tuo mondo...
Non lo so, provino e non lo so, perché ho chiesto il titolo del film e mi è stato detto non puoi saperlo, che è una stupidità.
Allora, questo risponde già a una delle domande che volevamo farti, perché ovviamente tu immaginati che noi nel mondo dall'altra parte di chi osserva, c'è un immaginario. Cioè c'è l'immaginario che voi magari vi vedete tutta la... Cioè, anche utopistico, che voi vi vedete tutta la serie. Scendete e vi calate del personaggio e poi gli date una personalità, che è totalmente falso.
Come si dice, la permanenza di una frase nella mia vita, qualsiasi sia, la più importante, al mio segnale scatenate l'inferno, è rimasta nella vita di Luca Ward... 3 minuti? 5 minuti? 6 minuti? Proprio può essere, forse, da quando non aveva la più pallida idea di cosa doveva dire a quando se l'è già dimenticata. Perché poi ce lo ricordate voi quali sono le frasi, ma io esco dalla sala e me le scordo completamente. Poi che Kenny Guerriero diceva fra 3 secondi morirai, sai che cacchio ne so, quella cosa là. L'avete detto voi, perché io sì, l'ho anche ripetuta diverse volte, ma non ci fai caso, non ti leghi a una frase. Semplicemente perché la scivoli, la fai, poi passi a un'altra cosa, mentre un attore in teatro, in cinema, se la vive, se la studia, se la cuce addosso la parte, noi non lo facciamo. È così che funziona, non solo in Italia, in tutto il mondo, il doppiaggio si fa, è un lavoro quasi estemporaneo. Quindi, che succede? Che io non ricordo nulla di quello che ho fatto e molto spesso anche personaggi che ho fatto. L'altro giorno è tornata una serie, non un film, non un cameo, una serie che io ho fatto l'anno scorso, poco prima del Covid, è tornata questa serie, quando mi hanno convocato non ricordavo che serie fosse, quando sono andato là e ho visto l'attore non ho riconosciuto l'attore, e quando mi hanno raccontato la storia non ho riconosciuto la storia. È così.
Succede. È lavoro, è lavoro, poi per carità.
È lavoro, poi... Ma poi facciamo, se un attore, dico sempre, Sordi, Totò, hanno girato nella loro vita, sono stati i più prolifici in Italia, no? Tra i più prolifici, e hanno girato 200 film, 250 film, tutti e due, no? A testa. Certo. Io credo di aver partecipato a oltre 20.000 titoli nella mia carriera. E sono 40 anni e in questi 20.000 titoli una volta facevo l'assassino, una volta facevo il medico, una volta facevo l'amante, una volta facevo il padre, una volta il figlio, quindi ho fatto un po' tutti quanti i ruoli, non possiamo ricordarceli tutti, a meno che non fai un filmone importante. Ho fatto Star Trek, più o meno mi ricordo cosa ho fatto in Star Trek. Attenzione, Star Trek è un film corale, io sono dovuto andare al cinema per capire che cosa diceva il film, perché una cosa è Steve Jobs, è il film dove ho fatto Fassbender, che lo piglia dall'inizio e lo accompagna fino alla fine, ho visto tutte le scene, forse non avrò visto una scena, due, forse, e ho capito il film com'è esattamente, ma un film come Star Trek, nel quale Spock non c'è per un botto di tempo, perché ci stanno tutte le altre situazioni, e io non lo so come sono arrivato a quella situazione. Adesso stai uccidendo il cattivo, ma come ci sono arrivato a uccidere il cattivo? Mica lo so.
Ma infatti, ma su questo ci arriviamo dopo. Guarda, io velocemente, perché poi passo la palla a Jared, e che ci torniamo su questo argomento, ma con una domanda che volevo farti un po' particolare, che sicuramente interesserà un po' tutti. Quindi, insomma, adesso per concludere il discorso, che poi sarebbero tanti, tu sei anche, ecco, lo stavo dicendo, mi hai tolto le parole di bocca, sei anche Yuza delle nuvole in Kenshiro, ma l'hai scoperto quando ti siamo venuti a trovare noi l'altra volta, perché era un personaggio minore che giustamente te la ricordà, nel senso, poi
non ne ho idea, ma non è cattiva, veramente, perché come fai?
Ma è un onore anche ricordarti.
Io ho fatto in Lamù, ho fatto Mendo, ok? Sì. Ero una delle voci di Mendo, l'avrò fatto, che ne so, per quante puntate? 20? 10? Sì. 30? Non lo so per quante puntate l'ho fatto, ma posso ricordarmelo? No. Capito? Non posso ricordarmelo. Poi, no. Strano che non me lo ricordo, perché io la mummia mi piaceva tanto, d'altronde sappiamo anche perché Maschietti mi piaceva tanto la mummia, soprattutto negli anni Ottanta. Però che ho fatto Mendo proprio non me lo ricordavo. Ma hanno ricordato che ho fatto anche una serie di sti robot che si trasformano in macchine. Capito? Yattaman.
Yattaman, lui era Ganshan.
Mi ricordo, perché è stata la seconda cosa che ho fatto. Subito dopo parlare del Dottor Slump ho fatto Yattaman. Quindi me lo ricordo. Questi che si trasformano in macchine, in dei suvvoni che poi diventano dei machine robot, non lo so come si chiamavano, delle cose. Forse i Transformer, ho fatto anche la serie di Transformer, giuro, rimossa completamente, non ho più pallida idea. Forse ho una vaga idea di dove possa averla fatta, ma non lo so.
Comunque tu hai, adesso l'hai detto tu, adesso, in realtà sei riuscito a farti la domanda e a darti la risposta, perché comunque hai fatto una sorta di biografia, che tu comunque sei ovviamente la voce in Zachary Quinto, di Zachary Quinto, sia in Star Trek ma anche non in Star Trek, con il bellissimo Nosferatu, che è meraviglioso, dove lì io credo lì esce fuori anche una tua bravura particolare nel fare un personaggio anziano, giovane, anziano, giovane. È stato divertente.
Molto divertente.
Perfetto. E lì poi ci sarà la stessa domanda che poi di prima, che poi includerà anche questo. Ma guarda, io, visto che il tempo vola, Jared, lascio la palla a te.
Vabbè, io volevo fare una domanda proprio su Spock, perché sappiamo che il personaggio di Spock ha avuto un bel giro di doppiatore, diciamo una pesante eredità, perché ne ha avuti addirittura 12, tra cui tu, Alessio, e ultimamente David Chevalier.
Non sono l'ultimo Spock, mi dispiace un po', però non sono l'ultimo Spock.
Quindi ti volevo chiedere se ci potevi raccontare come è stato il tuo approccio al doppiaggio di Spock in questi ultimi tre film, se hai dovuto sostenere un provino, se sei stato direttamente chiamato dal direttore del doppiaggio, e basta. Questa è la domanda su Spock.
Sì, ho dovuto fare un provino nonostante l'avessi già fatto su Heroes, che all'epoca era la cosa più importante che avesse fatto Zachary
Quinto. Sì.
Ho dovuto sostenere un provino con Massimiliano Manfredi, che è andato in America ed è tornato e l'ho vinto io. E sono stato molto contento. Probabilmente è possibile che il fatto che l'avessi già doppiato in Heroes abbia pesato sulla scelta. Non lo sapremo mai, però comunque sono stato contento di vincerlo, anche perché ognuno ha un sogno, no? Poi noi facciamo questo lavoro, molti mi chiedono: ma te vorresti fare questo, quello, c'è un ruolo, un attore? No, non c'è mai stato un ruolo e un attore, anche perché, come ho detto, i ruoli li ho fatti praticamente tutti. Poi ci sono delle icone, no? Come Star Trek. Io da ragazzino giocavo a Star Trek con mio fratello dentro casa, aprivamo le porte, facevamo le cazzate. Dire energia in Star Trek mi era sempre, ho detto: Madonna, che sogno che... E quante volte l'ho detto nelle serie Deep Space Nine, ma soprattutto... Facevo proprio quello che usava il teletrasporto, che era Harry Kim in Voyager. L'ho detto tante volte, ma Spock non avrei mai pensato. Poi, che palle, Spock, si chiama Spock, loro dicono Spock, ma perché dobbiamo di Spock noi in italiano? Me lo spiegate voi che siete i titolari di questo verbo? Perché dobbiamo di... Si dice tanto bene Spock. Poi mi sono abituato adesso a di Spock, però è complicato, per me è Spock. Comunque, questo vulcaniano, questo personaggio vulcaniano è sicuramente interessante, ma quando l'avrei mai doppiato? Lui era già adulto quando io ero ragazzino, non avrei mai potuto pensare di farlo. E invece l'ho fatto, quindi è stato un po' un traguardo.
Sì, in realtà era Natale Ciravolo che diceva Spock, forse uno degli ultimi a poter dire. Ricordiamo, Natale Ciravolo è il doppiatore di James T. Kirk, uno dei due, perché poi se l'è
Andrea Lara. quando lo faceva Andrea Lala e Spock, Spock, Spook lo faceva Padoan, Giancarlo Padoan, sì. Come lo chiamavano? Mega mi ricordo, Spock o Spack?
Dopo, io credo che era già passato a Spock, perché Spock
di Gianni, roba... sì.
Di Gianni sì. Classica.
Sì, sì.
La serie classica, diciamo, per tutto sì. Il tempo credo abbia avuto Spock. Ma erano sì, anche perché... problemi dell'adattamento di allora, mettiamola così, rispetto ad oggi. Immagino che adesso a livello di adattamenti sia migliorato molto il doppiaggio, no? Anche
no, guarda, no, anzi, spezziamo una lancia per gli adattamenti degli anni degli anni 70, degli anni 80, che no. Sono figli veri degli anni 50 e 60, dove c'era una grande scuola di dialoghisti e di adattatori. Io sono cresciuto negli anni 80, sono poi ho imparato a fare i dialoghi nei primi anni 90, già li facevo negli anni 80, ma nei primi anni 90 mi sono specializzato e c'era un'altra cultura. Adesso non dico che non ci sia cultura, ma c'era un'altra cultura, c'era un'altra conoscenza della drammaturgia nel fare il mestiere del dialoghista. A me non me ne può fregare di meno del congiuntivo giusto. Io posso litigare con quelli del Moige per tutto il tempo che quando facevo Ossì mi attaccavano e mi dicevano che non c'erano i congiuntivi giusti. A parte che io toglievo tutte le frasi che reggessero congiuntivo se il registro del dialogo non permetteva l'uso del congiuntivo, quindi li toglievo, ma qualche volta sgrammaticavo e mi trovavo delle telefonate di bacchettone, professoresse probabilmente brutte e cozze che stavano lì a dire che i ragazzi già sbagliano i congiuntivi, se lo diciamo anche in un telefilm così seguito. E chi se ne frega, nel senso che se il telefilm regge il fatto che quello mi sbaglia il congiuntivo, sbagliamolo, oppure togliamolo. Quindi non sono uno che parla della traduzione, a me non interessa no. La traduzione, a me interessa la drammaturgia, come si costruiscono dei dialoghi. I dialoghi si costruiscono facendo parlare e dialogare a seconda della cultura di destinazione le persone che sono sullo schermo. Nella trasposizione linguistica è necessario che ci sia trasposizione anche della maniera proprio in cui si scambiano le battute i personaggi che renda. Ricordiamoci sempre che il goal qual è? Non è quello di essere più aderenti all'originale possibile. Io con chi me lo dice lo contesto sempre. Il goal è quello che chi ha scritto, se tu scrivi una cosa in italiano, non ti fa il problema che chi la ascolta italiano debba comprendere che cosa stai dicendo. La compressione è immediata, giusto? Mm-hmm. Ecco, questo deve succedere anche per quanto riguarda la compressione dell'elaborato doppiato. Quindi deve essere fatto in modo che i dialoghi risultino non come fra John e Francis di New York, ma risultino come fra Giovanni e Francesca di Roma, la stessa Bravo. Maniera in cui Giovanni e Francesca si parlano. Detto da John e Francis a New York, quindi non puoi dire, non puoi chiamarli come negli anni 30, Giovanni vieni qui, capito che era assurda la costruzione totale. Si faceva sotto il fascismo, chissà Spock, come l'avrebbero chiamato sotto nel ventennio, veramente spaccatore, non lo so che avrebbero detto, l'avrebbero chiamato in tante altre maniere italianizzate. Però questo è il
almeno non hanno scelto Spock,
era meglio, attenzione, mi sarebbe divertito di più. Quindi io questo dico dei dialoghi. I dialoghi erano, c'era più gente che ne sapeva di drammaturgia. Adesso c'è gente che magari è anche brava a fare la traduzione. Per carità, the pennies on the table, the cat is on the mat, lo sappiamo tradurre un po' tutti quanti. Però
assolutamente
non è quello.
Sì, ma io sono d'accordo con Giaffi, perché anch'io ho la memoria che la prima volta che Spock è stato chiamato Spock è in The Motion Picture, film, quindi al cinema, quindi il mondo del cinema poi la
e poi sono più o meno nello stesso periodo in Italia, perché la serie classica è arrivata nella fine degli anni 70.
Infatti, ma magari due dei rottori di doppiaggio, Alessio, e due filosofie di pensiero diverse, eccola lì, ma che spacca.
Magari c'è stata già una consulenza con qualcuno di Star Trek che ha filologicamente deciso che, siccome era Spock, si è messa la penna rossa in mano, gli occhialini e la crocchia dietro, e ha bacchettato tutti quanti e ha detto: si dice Spock. Spero che questa persona abbia non dica più nulla, perché ha detto una gran cazzata, secondo me, e questa è la mia opinione. Ripeto, c'è sempre tanta voglia un po' di bacchettare. Non avete detto esattamente quello che dicono in originale. Evviva Dio, ti è piaciuto il dialogo? Ti ha emozionato? Sì. Allora, no. Se l'emozione che hai avuto è la stessa che ha scritto lo sceneggiatore originale, che io abbia detto una cosa diversa da quello che dicono loro, non ce ne frega niente, perché io ti ho emozionato nella stessa maniera. E questo è il doppiaggio.
Bravo.
Altrimenti c'è sottotitolo. Volete essere freddi, volete essere schematici. Bravo. Il sottotitolo è esattamente quello che c'è sta scritto, e andiamo pace e patta. Però il doppiaggio è un altro.
Amen. Jared, vai, prosegui.
Io sono una delle persone che, per esempio, Star Trek Discovery lo guardo sia in italiano che in inglese. Sai che certe volte, certi dialoghi, forse il dizionario italiano ha più parole, ma rendono di più. Secondo me rendono davvero di più.
Che ti rendono di più, perché non è esotico, è normale, è come è stato scritto per gli inglesi. Cioè, non devi ragionare, devi ascoltare e basta. E questo è la magia del doppiaggio, che improvvisamente una cosa scritta in, lascia perdere l'inglese, che siamo tutti quanti figli della Margaret Thatcher, tutti quanti l'inglese, io parlo benissimo, ma che problema c'è, dai su, Belin, mentre invece che l'inglese pigliamo il finnico, che è molto difficile e anche duro da ascoltare, sembra un sembra arabo, non so, sì. Bene che cosa. Mentre l'arabo ce l'abbiamo un po' nell'orecchio, e quindi lo possiamo anche, non dico masticare, ma nell'orecchio ci sta. Il finnico no, io quando faccio i film finlandesi dico non mi aiuta per niente la parola. Allora, io te lo faccio in italiano e tu pensa che mentre stai girando il sugo capisci tutto, ma pensa che incredibile cosa, non devi stare a capire, leggere, fare, capisci tutto, come se l'avesse detto Giovanni nel portone accanto quella battuta, ma pensa un po'.
Esatto. Vorrei fare un'altra domanda, perché sappiamo che tu con Star Trek, come anticipato prima, ti sei avvicinato nella metà degli anni 90 con i personaggi di Nog in The Space Nine, purtroppo l'attore ci ha lasciato un anno fa, e con Harry Kim in Voyager. Adesso ti faccio una domanda che non riguarda proprio il doppiaggio, ma riguarda Alessio Cigliano. Alessio Cigliano è una persona. Ma tu, Alessio, che cosa ne pensi della saga di Star Trek in generale?
A prescindere.
Irrinunciabile. Irrinunciabile, nel senso che mi piace tutto. A me piacciono anche i reboot che tutti l'hanno criticati, questi film qua. Ma mi piaceva anche Enterprise, come si chiamava? Quella, il quinto spin-off. Come Weather, sì, il personaggio che parlava di meno di tutti, stava nei titoli di testa, c'erano le puntate in cui diceva un sì signore, mi montavano la puntata per farmi tanto che ho detto scusate, ma sto sì signore, ma piatelo da un'altra puntata, tanto è uguale, mi fate venire apposta.
Copia e incolla.
Sì, copia e incolla, lo dico uguale, se, non è che lo dici, sì signore lo dici sempre uguale, no? Più o meno, è come obiezione vostro onore, è quella.
No, era molto remissivo, era molto timido, era il timido della plancia.
Una puntata dove esplodeva, cioè aveva righe, una puntata ogni stagione però, e non di più. Non di più. Sì. Poi quante sono state? Quattro stagioni, se non ricordo male.
Sì, quattro.
Io quando ho superato il problema proprio mentale del fatto che nella serie classica usavano i cartonati e i pulsanti di plasticaccia per far finta della tecnologia e le luci che si vedeva, che erano luci che si accendevano a casaccio, e dalla Next Generation c'erano gli effetti speciali, quando ho superato questa cosa, perché Next Generation era 200 anni dopo se non mi ricordo male, ma poi ci stavano quelle che invece erano prima. E quindi prima, per esempio, Discovery è 10 anni prima della serie classica, quindi dovrebbero avere i pulsanti di plastica. Ecco, io avrei fatto forse questo, forse avrei fatto questo e là mi sarei ritrovato a casa. Però è anche vero che per dare un cazzotto, Kirk, io lo chiamo Kirk, non Kirk, oggi vi sto a smontare tutti i nomi, attenzione.
È vero, poi, anche nei film, quegli ultimi reboot, iniziano a chiamarlo Kirk.
Ho dovuto dire Kirk anch'io. E, Shatner, per dare un cazzotto, caricava, poi, nel frattempo gli apriva la maglia per far vedere quanto pettorale c'aveva, dava dei cazzotti, ci metteva un'ora, adesso è tutto molto più rapido.
Il metodo alle band.
Sì, hanno fatto quello che dovevano fare, una serie degli anni 60, del 66, manco ero nato quando hanno deciso di girarla io, e serie moderne, perché appallare la gente con un format che non andrebbe più. Quindi io le trovo tutte interessanti, me le sono anche viste, Next Generation era 78 anni dopo la scomparsa di Kirk. Quindi perché non modernizzare? Sì, una volta che ci leviamo questo orpello, sarebbe stato bello, però ci leviamo questo orpello del fatto che è tutto stra... Io, ragazzi, io lavoro sui preliminari, lavoro sui fondi verdi, lavoro sui fondi verdi, capito? Non sì. Vedo niente. C'era una puntata che a un certo punto, Discovery, il mio alzava lo sguardo, erano fuori dall'astronave e diceva, guardate! E io ho detto, ok, in inquadratura c'era un cartello con scritto SFX da fare, praticamente non c'era un campo.
Esatto.
E ho detto, e che guardo? Una cosa bella.
Ricordo l'episodio.
Mi fate capire come la devo dire?
Aveva un titolo in latino l'episodio, non lo ricordo.
Bravo. Allora, guarda, secondo me il direttore mi ha detto: guarda, che io ne so quanto te, fai una cosa, fai come lui, senti lui, come lui.
Adesso aspetta, Jared, mi inserisco perché qui me l'ha servita su un piatto d'argento, nel senso, allora io ero questo, tipo, siccome consapevoli, perché lo facciamo per esempio, che la situazione è esattamente quella che hai vissuto, che hai descritto tu. Era proprio volevo chiederti l'intenzione della voce, delle diverse voci che tu fai. Faccio un esempio, io ti chiesi di Saru prima dei gangli e dopo i gangli, e tu mi hai detto io i gangli non ce l'ho mai avuti e non ce l'ho avuti nemmeno dopo che si è torti lui. Dico, quindi per te non è cambiato niente, però...
Ma io non ho mai visto un ganglo perché non ce l'aveva nei preliminari che io facevo, capito? Se toccava, dicevo, ma che si tocca qua dietro questo? Ah, mi metteranno dei gangli? Ah, me coglioni, ah, fantastico, però io non li vedevo, capito?
Però, ecco, però vediamo... Però aspetta, l'intenzione la percepiamo diversa, perché per esempio...
Ma voi la percepite diversa? Voi la percepite diversa perché lui la fa diversa. E io vado dietro a lui, io non devo andare dietro a un'idea, io devo andare dietro a un qualcosa di già fatto. Quindi esatto. Se lui prende fiducia, diventa meno remissivo, diventa più autorevole, autoritario, quello che volete, lui è bravo e
Doug Jones
è molto bravo secondo me, e se lui è bravo... Tra l'altro mi ha scritto su Facebook l'altro giorno, perché aveva letto di questa, su Instagram, mi ha scritto su Instagram e mi ha detto complimenti, bravo, non so se perché aveva visto il doppiaggio, ma perché era, credo, taggato in Instagram nel Talking Track e mi ha scritto.
È fantastico, un ponte tra... No, bellissimo, cioè... No, a parte sembra una persona meravigliosa.
L'altra sera stavo facendo una live su Instagram e a un certo punto un attore francese che doppia in una serie che si chiama Tandem, una serie poliziesca che va su Giallo, si è collegato e abbiamo iniziato a parlare. Io gli parlavo in francese e lui mi rispondeva per scritto in francese sulla live di Instagram. Quindi si possono fare queste cose. Incredibilmente siamo in contatto mondiale con tutti quanti, quindi metti che Doug Jones, adesso questa non è su Instagram la diretta ovviamente, ma metti che fossimo su Instagram... poteva entrare magari e chiacchierare con noi, sarebbe stata una figata in effetti, no?
No, guarda, sì, assolutamente. L'altra volta abbiamo tirato fuori in queste nostre chiacchierate dove esce ed emerge l'aspetto diciamo quasi istintivo, impulsivo, dettato anche dall'esperienza ovviamente che voi avete, ma è uscito fuori l'altra, nella nostra precedente conversazione da te, che Saru poteva essere venuto fuori tra un mix tra Data e Spock.
Allora, non l'ho detto io sono entrato in sala, c'era Marco Mete, che è il direttore del doppiaggio, ho visto il personaggio e Marco me l'ha raccontato. Dopo che mi ha raccontato il personaggio, ho detto: perfetto, in sintesi che devo fare? E lui mi ha detto: in sintesi cerchiamo di fare una mucchiata, prendendo spunti, visto che sa che io conosco perfettamente Star Trek e che ne ho fatto anche tanto. Ha detto: un mix fra Data e fra Spock, mischia le due cose, parti da quella base e poi c'è lui. Io non è che invento niente, non sto facendo radio, sto facendo doppiaggio, quindi guardo lui e faccio quello che dice lui.
No, assolutamente. Poi gli hai dato anche un accento british, nel senso che poi è molto british, Saru, io lo dico sempre, che è impostato, ma un po' impostato un po' come i vulcaniani sono un po' british. E quindi e lì, in questo poi senso, così...
British, noi diciamo che è british. Noi diciamo che è british, lui è semplicemente impostato in una maniera che al nostro orecchio sembra british, magari all'orecchio di un british sembra, che ne so, australiano,
scottish, Parinaro, esatto.
Semplicemente una costruzione ad hoc per il personaggio.
E ci piace, e ci piace. In questo caso, così, questo sempre riferito, chiudo, poi così ripasso a Jared. Ecco, in questa fase qui, no? Ma anche rispetto magari al doppiaggio di tanti anni fa, il direttore di doppiaggio, nei tuoi confronti, quanto ha inciso nella scelta che tu hai preso in quel momento istintiva, in questo mi riferisco a tutti i personaggi di Star Trek, l'intenzione, magari ha influito dicendoti, ma guarda, secondo me la potresti fare anche così, cosa... O no, o è stato tutto frutto 100%
e lui da detto... non me lo ricordo nemmeno, nel senso che io chiedo sempre una guida. Sì, okay. Chiedo sempre una guida, di essere guidato in qualche maniera. Poi ovviamente io faccio una proposta, se è sbagliata mi dicono no, correggi. Nelle prime puntate siamo stati a limare, dopodiché è andato con le gambe sue. Io il passaggio dei gangli, per esempio, manco me lo ricordo, perché nessuno mi ha detto guarda che tagliando i gangli succede questo, nessuno mi ha spiegato che cosa succedeva. Io ho visto, sono andato dietro a lui. E questo dobbiamo fare noi. Quindi se lui ha cambiato la maniera di recitazione, io mi sono istintivamente e ad arte adeguato a quello che faceva lui.
Perfetto, Jared, vai, perché poi il tempo proprio scorre, che è una bellezza proprio in compagnia tua.
Vai. Visto che abbiamo parlato di Saru, come abbiamo fatto un esperimento anche con i suoi colleghi, che li possiamo citare, che sono Alessandro Rossi, Marco Livio, Marco Mete, volevamo fare un esperimento in cui, guarda che faccio.
Attenzione.
Volevamo sentire una clip e magari dopo se ci potevi recitare dal vivo giusto una frase.
Adesso pensa che sei in un ponte, Alessio, pensa che sei in un ponte ologrammi e che non sei in diretta con noi, sei nella sala di doppiaggio. Però metà, dai, a metà punto. No, vabbè, tanto è la famosa frase.
Dammi il via e io mando la clip.
Vai.
Procediamo.
Vabbè, procediamo. Questo è semplice perché non ho fatto niente di che.
Allora, guarda,
l'hai rubata? Sì. Sapete perché faccio questa faccia io? Perché è come se arriva un pittore e voi gli dite, senti, me fai un attimo vedere come hai disegnato questo quadro, capito? L'urlo del famoso di quadro, no? Me lo rifai un attimo, me fai vedere come hai fatto? L'ho fatto, capito? L'ho fatto ed è stato buono. Quindi riparlo, ripeto, quando ti cali nel personaggio e lo studi e lo fai tuo, io guardate, la cosa che dico recentemente, perché è stato divino, eccezionale, è... Favino che faceva camisaria politico, Craxi, che rifaceva Craxi, e si è calato anima e corpo, proprio la trasformazione, trasfigurazione del volto, della maniera di parlare, eccetera, eccetera. Allora lì ha senso che lui faccia una battuta, capito? Mentre invece io quella la rifaccio uguale perché l'ho sentita e te la rifaccio. Ecco, un po' però questo spiega una cosa. Spiega, per esempio, quello che noi facciamo. Adesso io ho sentito un'intenzione, che era la mia, ovviamente, molto semplice, e l'ho rifatta, giusto? Ecco, un po' questo è il doppiaggio. Ascoltare quello che fa lui e rifarlo dando un senso a quello che stai dicendo nella nostra lingua. Questo può essere utile per capire una parte, perché poi c'è un mondo dietro, ma una parte del nostro universo alleggiato.
Esatto, io qui posso immaginare quando tu dovevi doppiare Kenshiro, che sentivi, e probabilmente ti avranno fatto sentire, oh my wow, wow Shinderu, cioè, che lì dentro saremo, noi molti vorremmo, vorrei essere una mosca, no?
E stare è diventato un cult dopo, quando io lo facevo, era una battuta qualunque, non mi sono neanche accorto che lui diceva la stessa battuta tutte le volte. Ah, ragazzi, non me ne sono accorto.
Fantastico, fantastico. No, ma è così, insomma. Jared.
Beh, tu immagina adesso che quel procediamo anche fra 30 anni i fan di Star Trek se lo ricorderanno.
Ragazzi,
un po' la frase di, come Picard dice,
interessante di Spock, no? Interessante di Spock. Ho lunga vita e prosperità, d'accordo? Esatto. Che fortunatamente non lo devo dire facendo sta roba qua, ma lo posso dire anche senza. E, ecco, io due o tre volte credo di averlo detto nei film, lunga vita e prosperità. Sì. Una me la ricordo sicuramente.
Alla fine del film, del primo.
Sì. Una che ero su Vulcano, mi sembra, nell'Accademia di Vulcano, quando ho detto che andavo a, quando lui ha detto che si iscriveva alla, che andava nella flotta stellare, se non mi ricordo male, e poi altre volte. E, ecco, quelle sono frasi che però vengono da un passato, no? Allora, se io dovessi fare il mio nome è Bond, James Bond, capito? Se dovessi fare una roba del genere, grazie al cavolo che la prima volta che lo dico mi viene la pelle d'oca, poi la quarta volta no, ma la prima volta sì, come la prima volta che ho detto energia, io stavo là e sbrodolavo, diciamo.
E noi pure,
hai capito?
E noi pure, no, Jared, vuoi, perché
direi Daniele di parlare proprio di Radio Cigliano, visto che
bravo. Allora, io torniamo ai nostri, ai tempi, cioè riprendiamo il motore a spore e torniamo e portiamoci sui giorni di oggi. Dopo, allora, adesso tu proprio non contento, no, di lavorare, cioè, di usare la voce nel tuo lavoro, proprio a dimostrazione che è una passione. Quindi immagino a casa che possono pensare, perché poi c'è mia moglie che fa, cioè, in realtà fa
qualsiasi cosa. Mi stanno buttando fuori, divorzio.
Perfettamente solidale con te.
Come vedete, sono nella postazione in cui esattamente fra 2 ore e 10 inizierà la puntata di Dopo Cena con. Infatti, diciamo, appena stacchiamo, questa si autotrasforma nella postazione di Dopo Cena con.
Vogliamo, esatto, dire come, chi è come...
Aspetta, 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 adesso, aspetta, adesso, adesso, adesso lo diciamo, costringiamo tutti quanti, ma tanto come dice, ci stanno seguendo tutti fino alla fine con intensa emozione. Com'è nata Radio Cigliano, Alessio?
No, è nata perché a un certo punto un ragazzino di 15, 16, 18 anni aveva la passione per la radio, ma a parte che faceva doppiaggio e quindi non aveva il tempo per mettersi a fare la radio, a parte che la radio soprattutto negli anni 80, nei primi anni 80 non te pagavano niente e quindi stavo a fare doppiaggio, ma soprattutto un po' anche di timidezza, no? Devi andarti a proporre, devi fare un provino, devi poi fare una carriera, io ne stavo già facendo un'altra, che è un po' come il discorso del cinema, della televisione, che non sono la mia strada assolutamente, ma che non ho calcato perché stavo facendo altre cose. E quindi
un ragazzo anche a te.
Sì, vabbè, per forza. Ciao Raffaella, grazie. Ragazzino che aveva una passione per la radio. Improvvisamente nel 2014 scopro che la radio te la puoi fare a casa, ma non solo a casa, dal cellulare. Cioè tu prendi, metti un'applicazione qua e puoi streamare e la gente ti ascolta anche dal cellulare. Capirai, apriti cielo. Ho fatto, improvvisamente sono diventato patron della mia stessa radio, alla quale, come potete, qua sta speculare, porca miseria, sbaglio sempre, vabbè, quello, quello lì, Radio Cigliano, non lo so fare da sto di spalle, perché l'inquadratura è speculare, gli ho dato anche il mio nome. E come vedete, nel frattempo non si perde tempo perché sto scaricando, sto stampando la scaletta di stasera e niente, è diventata una passione. Alla passione ci ho aggiunto la passione. Che cosa mi piace fare? Mi piace fare doppiaggio? Perfetto, allora organizziamo una trasmissione nella quale per addirittura 3 ore all'inizio, poi è scesa adesso 2 ore e un quarto, si intervistano, ma si chiacchiera più che intervistare, con colleghi del doppiaggio. Bravissimo. E si raccontano. Ci raccontiamo un pochino. Questa è la nostra, la mia visione della radio e di Radio Cigliano, di quello.
Guarda, che... io ti faccio i miei più sinceri complimenti, perché tu con Radio Cigliano in realtà trovo delle similitudini a quello che ci stiamo cercando di fare noi con Cartoon Coverland, e cioè che non solo attraverso una tua passione, cioè quello in questo caso la tua, la voce, e la mia, la musica, abbiamo creato entrambi, con tu con Radio Cigliano e con Cartoon Coverland, un ambiente dove raggruppare, riunire chi fa lo stesso mestiere. Esatto. E questo è meraviglioso, quindi chapeau, quindi invito a tutti.
Si può fare facilmente oggi, non c'è bisogno di inventare chissà che cosa, non c'è bisogno di andare a Via Asiago 10 a Roma per fare la radio o per fare la TV, perché poi tutto questo, la radio va anche sulla su Facebook, su YouTube e su Twitch in diretta. Si può fare, si può avere un riscontro positivo anche, c'è sempre stato, quindi io ho sempre detto, finché c'è voglia di fare, trasmettere, che altro di ascoltare, finché c'è più voglia di ascoltare, gli ascoltatori ci sono, andiamo avanti. Bravo. E facciamo, come vediamo che non c'è più interesse, si tira giù la Sara Cinesca e ognuno torna a fare le sue attività. Quindi Radio Cinesca, vai, vai.
No, dimmi tu, Radio Cigliano.
Cigliano nasce nel 2014, si struttura nel 2015 con una puntata a settimana, poi due di trasmissione musicale insieme ad Alessandro Bianconi, poi Tiziana Guida, che sono i miei due alter ego radiofonici. Dopodiché nel 2016, con una prima stagione di 8 puntate di prova e poi una stagione completa subito nel 2016, a partire da settembre, nasce Dopo Cena Con. Poi la radio, basta scaricarsi l'app e ha... trasmissione 24 ore al giorno, senza pubblicità, perché non le metto, e certo, perché è un hobby. Cioè, chi si compra una macchina, io mi sono fatto la radio, è la stessa cosa.
E rendi un servizio a tutti noi. E faccio presente che la serata su Star Trek non è finita, e perché ce lo dice Jared.
Beh, ce lo dirà pure Alessio. Comunque, sera... A Dopo Cena Con saranno ospiti Gemma Donati e Giulia Santilli.
Non vi faccio vedere qual è la scaletta esatta. Questa è la scaletta di questa sera. Gemma Donati e Giulia Santilli. Ricordatelo voi chi sono, che lo sapete meglio di me.
Vai. Burnham e Tilly, cioè la protagonista.
Ragazzi,
tra l'altro ti ha sfilato la poltrona del capitano proprio nell'ultimo episodio.
Bravissimo. Vai.
Io voglio uno spoiler da voi adesso, lo voglio qui su Talking Track immediatamente. Saru che va via e torna nel suo pianeta col vecchio là, eccetera eccetera. Ma poi torna la quarta stagione, vero?
Torna. I showrunner hanno confermato che torna.
Vedete che
già girando.
Vedete il doppiatore? Vedete il doppiatore? Non sa niente, non sa assolutamente nulla. Finché non mi chiameranno per doppiare le puntate della quarta stagione, io sono lì che so che il mio personaggio per ora è andato via, perché l'ultimo si vola, se non mi ricordo male, di Burnham, che ha detto nel...
Sì, si vola, bravo.
La parola
si vola.
Detto,
vogliamo sentire?
In planta non c'era.
Esatto, vai.
No. Si vola.
Bravi, si vola.
Insomma, voglio
e
dire.
Quindi io direi che, visto che siamo in chiusura, si vola e si saluta ovviamente Alessio Cigliano per essere stato qui con noi in nostra compagnia, Daniele Colantoni per essere stato.
Grazie a voi, grazie ad Alessio.
Di questa diretta, intervista. Poi ricordiamo l'appuntamento questa sera alle ore 21.
Alle 21 su Radio Cigliano per sentire la radio. La trasmissione ha delle piccole differenze tra radio e video, ma abbastanza uguale. State in macchina, mettete Radio Cigliano, c'è un'app, oppure da TuneIn Radio la potete scaricare e ascoltare, o se siete a casa dite a questa qua, a Alexa, non lo fa per cortesia, brava, di mettere Radio Cigliano e ve la mette. Oppure in video su YouTube, Twitch e Facebook, diretta alle 21, dalle 21 alle 23:15, come tutti i giovedì.
Onnipresenti, scaricatevi l'app Radio Cigliano.
Io un'altra cosa. Venite a metterci dei like sui nostri social. Il mio è Alessio Cigliano e mi trovate sia su Facebook che su Twitter, ma lo uso poco, ma soprattutto su Instagram, che uso tanto, anche su TikTok. Però su TikTok non trovate Alessio Cigliano, trovate Radio Cigliano. Venite a metterci un like. Più siamo e più ci divertiamo, la comunità cresce e questo è importante.
Assolutamente.
E io vado di
io direi Alessio che, visto che siamo alla fine, se ci puoi dare un ultimo procediamo e lanciamo la sigla finale.
Beh, va bene, procediamo semplicemente così,
quella, esatto, quella famosa
del capitolo. E allora, dalla plancia di Talking Trek, procediamo.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
It's finally here. Step into Menards for amazing Black Friday deals. A 54-inch giant snow tube is only $9.99 each. Ladies slippers are just $6.99 a pair. And a men's heated jacket is $49.99. Ah, there's so many great Black Friday deals. I can't list them all. You'll have to hurry to Menards while supplies last to get these and many more Black Friday deals. Sail good Black Friday through December 1st. See Menards.com for details.
Save big money at Menards.
Have you or someone you know left the behavioral health field? Coming back has its benefits for you and Ohioans in need. We would love to have you back working at a community behavioral health center, and you could earn up to a $3,000 bonus. That's right, a $3,000 bonus. Visit mha.ohio.gov/welcomeback and restart your journey today. That's mha.ohio.gov/welcomeback.